Buongiorno a tutti, sono le 11.35, vi parliamo dagli studi di Radio Città Fucico sotto il ponte di San Donato, da VAG 61, Officina dei Media Indipendenti, 103.1. Ciao a tutti da Giacomo.
E da Giulia, buongiorno a tutti.
Oggi la nuova puntata di Vagamondo, la trasmissione a cura di VAG 61, parlerà di street. Oggi è la giornata in cui finalmente, dopo tante polemiche, la street parade antiproibizionista si svolgerà lungo le strade di Bologna per dire ancora una volta con forza, lanciare ancora una volta con forza il messaggio dell'antiproibizionismo e della libertà di scelta riguardo al consumo di droghe. Parleremo, ovviamente, parlando di street, parleremo anche dello sgombero del livello, parleremo di una vicenda che ha anche questa suscitato molte polemiche, che ha visto lo storico centro sociale bolognese chiuso, sigillato dalla procura quest'estate. Faremo un po' una piccola sintesi, una storia di questa vicenda e anche del centro sociale che esiste dal 1993. E poi parleremo di sabato, parleremo di oggi, parleremo di quello che ha portato alla manifestazione di oggi, di come ci si è arrivati, di che polemiche l'hanno accompagnate, con interviste, sentiremo alcuni dei protagonisti, sentiremo i ragazzi del livello che ci racconteranno com'è andata, avremo un'intervista con un avvocato che ci spiegherà un po' come la Fini Giovanardi, la legge sulla droga, ha potuto portare alla chiusura del centro sociale. E in chiusura della trasmissione parleremo dell'appuntamento politico centrale della settimana prossima, ovvero il grande sciopero generale unitario del sindacalismo di base il 17 novembre. Adesso ci sentiamo un pezzo e dopo cominciamo a parlare del livello 57. Qui accompagnati dai Led Zeppelin, anche quest'oggi selezione musicale a cura dei compagni della regia, e cominciamo a parlare della storia del livello. Questo centro sociale, che immagino tutti gli ascoltatori avranno sentito nominare, ha una storia che risale molto indietro nel tempo, è uno forse dei pezzi più importanti della storia dell'antagonismo in questa città, una storia lunga e è attraversata anche da momenti difficili. Il centro sociale nasce nel 1993, sull'onda del grande movimento studentesco della Pantera. La gran parte degli occupanti della sede, la prima sede in via dello Scalo 21, venivano da un'altra occupazione, quella del Pelle Rossa, che era un centro sociale occupato in Piazza Verdi. Come siamo lontani, no? da questo tipo di notizie. Oggi pensare di occupare un centro sociale in Piazza Verdi sa un po' di fantascienza, no?
Sì, infatti.
Beh, e invece allora succedeva e dopo questa occupazione, che in realtà durò poco perché durò dall'aprile al giugno del 1993, sgomberata da il carissimo sindaco Walter Vitali, rimasto nella memoria di Bologna come un grande pezzo di cacca. Scusate, ogni tanto ce l'ho. A questi studenti si unirono una serie di altri compagni e militanti, diciamo, dell'area antagonista in generale, e soprattutto la struttura della neonata, anche quella del 92, Radio K Centrale, una radio che adesso ha cambiato nome, ha cambiato gestione, ma che ha sempre la stessa frequenza. Questo centro sociale cominciò subito ad occuparsi di temi, diciamo, studenteschi, no? Si parlava di diritto d'autore, di lotta al diritto d'autore, e in più era attraversato da tutta quella effervescenza di controcultura giovanile, di musica, di underground, che rendeva Bologna in quegli anni una città straordinaria. Si parla di gruppi musicali, di crew, di sperimentazioni, di musica elettronica, di video art e quant'altro. E cominciano da subito a interessarsi alle questioni dell'antiproibizionismo. Si comincia a parlare da subito di lotta al narcotraffico attraverso la riduzione del danno e la rivendicazione della libertà di scelta. E la situazione piano piano perde un po', insomma, diventa un po' fuori controllo, sino al 95, quando un episodio clamoroso scuote la vita e gli equilibri del centro sociale. Uno dei militanti, nel tentativo di cacciar via una banda di spacciatori che tentava di entrare dentro il livello, viene accoltellato, se la cava. Però ovviamente è un episodio che scuote la comunità del livello, tanto da portare ad una chiusura di 3 mesi. Ovviamente questo episodio viene cavalcato dalla giunta sempre del carissimo e amatissimo Walter Vitali, sindaco dei DS, come questa città ha quasi sempre avuto, che minaccia uno sgombero. Insomma, una lunga polemica, un lungo tira e molla, una lunga contrattazione con l'amministrazione, sino a un accordo che porta alla nuova sede, che è quella storica di via Stalingrado. E in questa nuova sede cambia un po' anche la comunità degli occupanti, e il nodo dell'antiproibizionismo diventa il nodo politico centrale del livello 57. Nasce il laboratorio antiproibizionista, si cominciano a sperimentare una serie di pratiche che poi negli anni diventeranno di uso comune e saranno anche in qualche modo studiate e riprodotte anche in sedi istituzionali, come il pill testing, ovvero il test delle sostanze per conoscerne la composizione per un consumo consapevole, e il chill out, ovvero le zone di decompressione dopo i rave, per smaltire la carica della serata. E questa esperienza porta al 97 alla prima street rave parade antiproibizionista, una grande intuizione sicuramente, che è stata qui ha seguito un successo notevole, perché da quel momento ogni anno questa iniziativa si è riprodotta, si è riproposta, aggregando un sempre maggior numero di persone, sino a diventare un appuntamento centrale sul piano nazionale e internazionale nell'ambito della cultura, come dire, del rave e della techno e del consumo di droghe e dell'antiproibizionismo. Nel 98 un nuovo momento di crisi, sempre legato, insomma, dire, alla difficoltà di gestire il nodo dell'antiproibizionismo, perché uno spazio libero autogestito ovviamente fa gola a chi sull'antiproibizionismo ci vuole lucrare. E i problemi con gli spacciatori tornano ancora una volta e si fa fatica a mantenere la natura originaria di uno spazio che si colloca al confine, in una zona delicata delle pratiche di massa, quale quella dell'antiproibizionismo e del consumo. Nel 99 una nuova riapertura del livello, sempre nella sede di via Stalingrado, questa volta ancora una volta un cambio nella comunità che gestisce il posto, i temi sono sempre gli stessi, si continua e si approfondisce la ricerca antiproibizionista, e nel 2000 la giunta Guazzaloga di centrodestra apre stranamente, poi insomma bisognerebbe anche capire se davvero è così strano che ad aprire il dialogo siano quelli di centrodestra e che la cultura politica del PC sia di repressione, forse non è tanto una novità in questa città, ma fatto sta che la giunta Guazzaloga apre alla street e soprattutto dopo una serie di incontri non sempre facili si arriva alla firma di una convenzione. Alla firma di una convenzione che prevede l'assegnazione per il livello 57 di due sedi, la sede storica di via Stalingrado per tutta una serie di iniziative tra virgolette a basso impatto e una nuova sede dove, come dire, fare gli eventi più di, come dire, di impatto, ovvero i grandi rave, le grandi serate che attirano migliaia e migliaia di giovani. E a questo punto arriviamo alla parte più vicina a noi, alla parte forse anche più triste della storia, ovvero al primo blitz della Procura, ordinato dalla Procura di Bologna il 25 maggio 2006. Un bel giorno, grazie anche, e di questo parleremo più avanti, alla legge Fini-Giovanardi, si presentano un nutrito plotone di carabinieri al livello 57, e arrestano alcuni compagni, tra cui l'avvocato del livello, Maria Pia Scarciglia, che se ci sta sentendo salutiamo anche se non conosciamo direttamente, che è ancora agli arresti domiciliari per quelle vicende, che viene in maniera confusa e poco credibile accusata di aver buttato dalla finestra delle sostanze, non si è mai capito perché ovviamente si basa sulla sola testimonianza di un carabiniere, e forse la procura si fiderà, noi un po' meno. Questa vicenda insomma fa scattare una serie di polemiche, anche perché guarda caso combacia perfettamente con la volontà del comune, della nuova giunta del famigerato Sergio Cofferati, lo sceriffo di Bologna, di non rinnovare la convenzione. Come ancora una volta, come da un paio d'anni a questa parte, in questa città si assiste ad una straordinaria intesa che si vorrebbe non concordata ma spontanea, come dire, sono affinità elettive, direbbe Goethe, tra procura e comune, che si incontrano lungo la via in questo desiderio di chiusura del livello 57, e quindi insomma cominciano delle polemiche notevoli. Sì, anche perché si stava contrattando la nuova street, la solita street estiva che quest'anno insomma improvvisamente non si poteva fare itinerante, non si poteva fare al centro, insomma la sensazione era quella di un fuoco di sbarramento notevole, una serie di polemiche fortissime che accompagnano la street che finalmente si fa il 2 giugno. Si fa e si forza anche perché ci si riappropria di una parte di corteo che era stato negato in centro, e si riesce, come dire, a conquistarsi almeno lo spazio politico di presenza che voleva essere negato a questa iniziativa. E così arriviamo al 25 luglio 2006. 25 luglio 2006 il livello viene posto sotto sequestro e sgomberato dai carabinieri, sempre grazie alle indagini della procura e del sostituto procuratore Paolo Giovagnoli, che si diletta nelle inchieste contro il movimento da un paio d'anni, Il locale viene chiuso con l'accusa di spaccio, agevolazione dello spaccio e consumo di droga. Si scatena una straordinaria, come intensità, campagna giornalistica. La Repubblica del giorno successivo allo sgombero, ovvero del 26 luglio, inizia così il suo articolo. Scene da una riserva protetta che si chiama Livello 57, un territorio franco, con la sua security, i suoi cancelli invalicabili e le sue regole, un quartiere nel quartiere dove la droga è libera, qualche volta anche gratis, lasciata a sorpresa nei buchi di un muro creato per gli assaggi, che conquistano nuovi clienti, soprattutto tra i giovanissimi. Siamo tutti terrorizzati da questo racconto, sembrerebbe il covo dell'orco, ma in realtà se poi si sfogliano un po' gli altri giornali viene fuori che questo che la giornalista della Repubblica presenta come una verità incontrovertibile è un teorema della procura alquanto discutibile, perché basato a detta degli avvocati del livello 57 su elementi probatori quantomeno irrisori, perché si mescolano informazioni di seconda mano a dichiarazioni di carabinieri infiltrati. Insomma, se la Repubblica fa questa scelta, insomma, viene anche da chiedersi come mai. Ma accanto a questa campagna legata nello specifico allo sgombero per motivi di droga, tra virgolette, ovvero grazie alla Fini Giovanardi, comincia, come dire, a far capolino il comune, che ovviamente coglie al balzo l'iniziativa, e abbiamo le prime dichiarazioni dell'assessore Merola, famigerato assessore Merola, che più avanti è stato protagonista di un episodio altrettanto simpatico riguardo alla vicenda delle case, il quale dichiara, insomma, noi non toccheremo la convenzione sicuramente, ma, insomma, volendo forse gli elementi per non rinnovare la convenzione a livello cominceremo ad averli, perché loro lì dentro non potevano starci, invece ci dormivano in 20, ma intanto, insomma, il comune per il momento non si pronuncia, noi non vogliamo, vogliamo aspettare le conclusioni della magistratura. A questo punto, insomma, a questo punto i ragazzi del livello fanno una conferenza stampa dove esprimono la loro opinione. Vi facciamo sentire qualche estratto, perché crediamo sia anche giusto sentire dalla viva voce di chi ha parlato una risposta anche politica a questa chiusura che nessuno sicuramente si aspettava, tantomeno in piena estate. Sentiamo il contributo audio.
Lì, perché provvedimento di chiusura? Di confusione del danno, di informazione, taglia di formazione, è stata anche rivolta ai consumatori. Noi pensiamo che questo sia un attacco da consumatore, sempre così, questo è Bologna, è la volontà chiara e poi il problema anche perché abbiamo saputo, dobbiamo assolvere questo problema.
Problema tecnico in regia, adesso il contributo audio dovrebbe partire, insomma speriamo di sentirlo presto, intanto un commento potremmo farlo noi in studio su questa vicenda, insomma questa degli sgomberi estivi, quest'estate ci sono stati parecchi oltre a quello del livello.
Sì, infatti direi che ormai da un paio d'anni la politica del comune sembra sia quella appunto di sgomberare qualunque tentativo di aprire spazi politici in questa città. E il livello è solo uno dei tanti esempi, ma lo stesso discorso si può fare per le case, si può fare per l'occupazione degli spazi da parte del collettivo Crash, si può fare sempre sulla stessa onda per l'altro centro sociale che si occupava di antiproibizionismo, il Gakubo, che dopo poche settimane ha seguito la stessa sorte del livello.
Certo, che è strano, più che altro ha colpito penso un po' tutti lo sgombero di una realtà consolidata, oramai un pezzo di storia di Bologna come il livello 57, insomma, no? Era anche più facile sgomberare dei centri sociali o degli spazi appena occupati piuttosto che uno spazio appunto che oramai era perfettamente integrato, che aveva una convenzione col comune, che ha una storia, sia pure magari non condivisibile da tutti, ma che insomma ha una sua dignità politica e culturale, che si tenta di spazzare via a colpi di sgomberi. È un segnale inquietante di una deriva che questa città sembra aver preso e non si riesce ad arrestare. Dovremmo avere finalmente il contributo audio, vediamo se riesce a partire e ci sentiamo dopo.
Non ho più voce, veramente, che devo dire. Un'altra cosa importante è questo preventivo dei nostri due spazi. Secondo noi è un atto assolutamente pretestuoso, perché anche da quel livello è c'è stata, nel momento in cui c'è stata fatta la perquisizione il 25 maggio. Dal 25 maggio il livello è stato sempre chiuso e se guardate il sito non avevamo nessun tipo di programmazione per i mesi successivi, cioè settembre, ottobre, novembre, dicembre e via dicendo. Quindi non c'era nessuna motivo cautelare per la reiterazione del reato, così come dice il provvedimento di chiusura. E quindi questo ci sembra chiaramente evidente, che dietro questo atto di persecuzione ormai che va avanti da molti mesi nei confronti del nostro posto. E voglio ribadire un'altra cosa importante, che noi non siamo spacciatori, non lo siamo mai stati. Anzi, la nostra attività antiprovvisionista di riduzione del danno, di informazione e formazione è la prima trincea contro lo spaccio e contro il narcotraffico. Quelli che ci imputano sono cose fatte da altri, noi non c'entriamo assolutamente niente. Probabilmente sono stati nel nostro posto, come vengono fatti in tantissimi posti d'Italia, come vengono fatti in tantissime piazze d'Italia, anche nelle scuole, voglio dire, ma non per questo vengono chiuse. Si cerca di colpire chi sta, non di liberalizzare. L'attività di formazione è stata anche rivolta alle forze dell'ordine, anche questo ci stupisce, no? Questo accanimento. Siamo stati finanziati dall'Unione Europea per i progetti di riduzione del danno, siamo stati finanziati per 8 anni consecutivi dalla Regione Emilia Romagna. Quindi tutta la nostra attività è solo rivolta a tutelare i consumatori sostanzialmente stupefacenti, che altrimenti, e soprattutto con questa nuova legge di Giovanardi, sono abbandonati a se stessi, stigmatizzati, criminalizzati. Quindi noi pensiamo che questo sia un attacco esclusivamente politico, sempre l'unica arma che devono attaccarci sull'uso e l'abuso di sostanze. E la nostra attività dichiarata da quando siamo nati mi sembra evidente, no? Che nel 57 ci siano i consumatori, chi vende si diventano i consumatori, se no non si capisce perché facciamo attività di riduzione del danno, no? Mi sembra abbastanza evidente. Quindi questo è un atto politico, il comune chiama e la procura risponde, sempre così. Una settimana fa lì ci siamo spaventati molto, in effetti i fatti ci hanno dato ragione, un accordo di 5 milioni di euro per la riqualificazione della stazione di Bologna e nel caso il livello 57 è dentro questa area qui. Una settimana dopo, guarda caso, si mettono i sigilli al posto e questo chiaramente mette in discussione anche la convenzione che abbiamo con il Comune di Bologna. È una cosa veramente schifosa, noi non ci stiamo assolutamente in questa logica, in questa dinamica. Può essere anche una risposta, una ritorsione sul buon esito della stretta di Pareto. Ci sono 2 o 3 elementi, compreso questo qua del cemento della riqualificazione delle aree ferroviarie, che ci portano tutti a pensare che dietro questo accanimento sul livello 57 ci sia proprio la volontà chiara e politica di chiuderci, di farci sparire da questa città. Non ci stiamo chiaramente, tra le altre, come ben sapete, 20 di noi sono rimasti senza casa, fino a stanotte saranno ospitati dai nostri amici a qualche spazio sociale e chiaramente nei prossimi giorni dovremo affrontare con più, cercare di risolvere meglio questo problema, anche perché abbiamo saputo che il Tribunale del Riesame fino al 16 settembre non accetta ricorsi che non siano di provvedimenti cautelari rispetto delle persone. Il nostro provvedimento cautelare rispetto dei beni immobili, quindi dobbiamo aspettare il 16 settembre e non è detto che venga fatto il 16 settembre, potrebbe essere fatto successivamente. Quindi noi ci troviamo nella situazione di dover risolvere questo problema qua del diverse persone per strada, immaginatevi cosa potremmo fare, insomma, nei prossimi giorni sicuramente lo saprete. Questo è quanto. Poi c'è anche il nostro avvocato Mario. Questo sì, probabilmente faremo una manifestazione nazionale, però la data la faremo in concomitanza con l'esame.
Ho sentito questo pezzo della conferenza stampa del 26 luglio, purtroppo si sentiva un po' male, ci dovete scusare, ma ogni tanto i problemi tecnici ci attanagliano perché siamo abbastanza autogestiti e autogestentici. Ma insomma, sentendo le cose che hanno detto, diciamo brevemente come si è svolto, come dire, le reazioni che ci sono state subito dopo a questa conferenza stampa dove si faceva riferimento esplicitamente a una possibile convergenza di intenti tra procura e comune, e c'è stata ovviamente la risposta stizzita sia della procura che del comune. Di Nicola sul Domani del 27, Di Nicola è il procuratore capo, per chi non lo sapesse, della procura di Bologna, dice: nessuna ritorsione, non siamo qui a distribuire regali a chi che sia. Abbiamo chiesto al GIP il sequestro preventivo del livello diversi mesi fa. Abbiamo il dovere di assumere posizioni di rigore e non accettiamo le isole di illegalità. Abbiamo scoperto improvvisamente che questi fieri difensori dell'ordine costituito, della legalità repubblicana, si sono accorti che ci sono delle isole di illegalità. Oddio, mamma mia, che spavento. Sei spaventata, Giulia?
Molto, molto.
Isole di illegalità. E isole di illegalità ci terrorizzano. E Cofferati ha fatto la parte del signore a modo suo, dicendo: beh, insomma, noi questa convenzione la vorremmo abbastanza stracciare in fretta, ma se siccome noi ci accusano, allora diciamo che noi fermiamo la nostra azione giudiziaria alle sedi e aspettiamo la conclusione dell'iter giudiziario, ovvero un'altra maniera per dire, insomma, non ci sputtaniamo troppo subito, però insomma siamo ben contenti perché abbiamo solo una scusa in più per poter sgomberare e toglierci via dai coglioni questi fastidiosi del livello. Un'altra chicca di Di Nicola è sempre in questa giornata: è nostro preciso dovere intervenire e, se necessario, reprimere tutto ciò che può svilupparsi in violenza o creare rapporti di forza. L'unica forza e l'unica violenza è quella pubblica. Sì signore capo, siamo tutti pronti a obbedire, credere, obbedire, combattere. Ma non ci piace a noi, non piace ai ragazzi del livello credere, obbedire, combattere, per cui non si vuole rinunciare a lottare, a rivendicare l'antiproibizionismo militante, e quindi il livello annuncia un'altra street per l'autunno, per settembre, poi in realtà è quella di oggi. È il 28, quando in comune si discute del rinnovo della convenzione, quando cominciano a scoprire le carte. Merola, rispondendo al centrodestra, dice insomma, questa ci sono tutti gli elementi per non rinnovare la convenzione. A quel punto i ragazzi del livello entrano in consiglio comunale e manifestano la loro assoluta contrarietà e la loro fermezza nel portare avanti la politica antiproibizionista e nel riconquistare quello spazio, e arriviamo a oggi, arriviamo alla situazione che si è creata questa settimana in vista della street di oggi, che sicuramente sarà partecipata, ma che prima di poter essere confermata, ha visto una serie di passaggi polemici. Ma di questo parleremo più avanti, intanto mandiamo un pezzo musicale e poi la pubblicità e ci rivediamo subito dopo la pubblicità. A dopo.
E dopo questo spazio pubblicitario siamo di nuovo in diretta con Vagamondo, sono le 12.15 dagli studi di Radio Città Fujiko.
Ricordiamo a tutti l'indirizzo di VAG61, www.vag61.info, dove potrete trovare maggiori delucidazioni sui progetti di VAG e su chi abita questo spazio.
andiamo avanti con la trasmissione. Parlavamo prima del livello del sequestro, di come la legge Fini-Giovanardi abbia permesso la chiusura da parte della procura di questo centro sociale bolognese, ma purtroppo il livello non è stato l'unico centro sociale a livello italiano che ha subito questo tipo di repressione. Vediamo che infatti venerdì 12 luglio anche l'Officina 99 di Napoli è stata perquisita dai carabinieri e appunto, come al solito, con la solita scia anche di devastazione all'interno, sono stati portati via i pannelli elettrici, quindi la volontà proprio di impedire che quel posto potesse continuare a vivere, sono state portate via alcune piante di canapa che c'erano pubblicamente sul balcone. E a questo proposito tra qualche minuto sentiamo il contributo audio di Radio Onda Rossa appunto sul blitz all'Officina 99 di Napoli.
Senti, siamo a 200 fuori il centro sociale Officina 99, i cancelli sono blindati con dei catenacci che pare siano stati apposti dai carabinieri che congiuntamente ai vigili del fuoco, secondo le officine che sono qui di fronte, come ci hanno detto loro, hanno fatto irruzione nel centro sociale sequestrando dei beni non identificati, nel senso che non sappiamo ancora cosa è successo perché non siamo ancora riusciti a entrare fuori all'interno del centro sociale. Siamo in compagnia qui dei questurini che soletti sono venuti a cose fatte dicendo di non sapere cosa è successo, pare sia stato sequestrato, secondo la voce di chi lavora qui di fronte, sia stato sequestrato delle piante da sopra al terrazzo e una cassaforte, loro parlano di una cassaforte, noi non abbiamo cassaforte, teniamo si tratti degli impianti di trasmissione della radio e della televisione. La cosa allucinante è che qui siamo a poche decine di metri da dove scarica i container che trasportano quotidianamente chili e chili di eroina, e in maniera propagandistica ancora una volta le forze dell'ordine danno sfogo della loro bravura sequestrando poche piante che hanno trovato sul terrazzo, si tratta delle piante che vengono coltivate annualmente per festeggiare il raccolto antiproibizionista che oramai è un appuntamento fisso dell'antagonismo napoletano, e chissà cosa altro hanno sequestrato. Siamo qui in attesa, un po' di compagni si stanno abbinando e appena avremo nuove notizie ve le faremo sapere.
Di nuovo in studio, abbiamo sentito il collegamento audio con Radio Onda Rossa riguardo il blitz all'Officina 99, ora ritorniamo su Bologna e andiamo un attimo a vedere come poi è finita tutta la vicenda legata alla street che si è riproposta in questi giorni. Il livello infatti ha lanciato la street, una nuova street parade antiproibizionista per oggi pomeriggio, sabato 11 novembre, e ormai da una settimana va avanti un braccio di ferro tra la questura e i ragazzi del livello sulla possibilità di fare questa street. Inizialmente il percorso proposto dal livello 57 che attraversava il centro storico è stato vietato dalla questura per motivi di ordine e sicurezza. Sia perché sostengono che negli anni scorsi si sono verificate forti rimostranze da parte dei cittadini, sia per problemi legati alla libertà di circolazione, sia perché sabato è prevista una lunga lista di eventi in città e quindi c'è stato un primo no secco della questura riguardo alla possibilità appunto di fare questa street.
Della serie ogni scusa è buona per non fare la street, sostanzialmente, come quest'estate.
Esatto. Poi la contrattazione tra il livello e la questura è andata avanti in questi giorni e si è arrivati a oggi, dopo varie proposte e controproposte, con finalmente l'ok a un percorso che, a differenza di quello proposto dai compagni del livello, è molto più ridotto, però insomma cercherà di stare sia fuori sia dentro il centro storico, riducendo al minimo appunto quelli che possono essere visti come i disagi per la città, però insomma alla fine la cosa importante è che questa street si farà, sarà sicuramente partecipata, partirà alle 4 da Piazza 20 Settembre con il concentrato concentramento, e alle 6 inizierà appunto con i camion, un camion dal quale ci sarà un concerto degli Schiantos e girerà per i viali, per via Ernerio, fino a ritornare in piazza 20 settembre.
Insomma, ci sono state ancora una volta una serie di polemiche, una serie di problemi, solo che questa volta la sensazione è stata che non fosse più solo il comune come quest'estate, ma che adesso la questura ci abbia messo del suo, e questa forse è un po' anche la novità politica di questi ultimi giorni. Insomma, sono circolate delle...
Sì, infatti, se comunque per quanto riguarda la Street di Luglio il comune nella persona di Cofferati ha dovuto entrare a gamba tesa su questa vicenda esprimendo il suo dissenso, questa volta non c'è stato bisogno neanche di questo, la questura ha già pensato a come dire no a questa iniziativa.
E sono uscite anche una serie di... di motivazioni abbastanza preoccupanti. Insomma, la principale, la più inquietante è se non ricordo male, che sostanzialmente la città non è in grado di sostenere iniziative di questo genere, che è presa così, detta in questi termini, insomma, è un precedente un po' inquietante, perché le iniziative di questo genere è un'espressione talmente vaga che ci si può far stare tutto ciò che non va bene all'amministrazione piuttosto che alla questura, insomma, cioè può essere la scusa buona per tagliare le gambe a qualsiasi iniziativa politica.
Esatto, non era mai successo comunque che in città si vietasse una manifestazione politica con motivazioni di questo tipo, per cui diciamo che il precedente poteva essere molto pesante. Fortunatamente alla fine un accordo si è trovato, anche per la volontà comunque dei ragazzi del livello, che hanno deciso di tenere come punto fermo l'importanza di fare questa street a prescindere dal percorso, dai 100 metri in più, dai 100 metri in meno, anche perché voglio dire, rispetto a tutto quello che sta succedendo a Bologna, rispetto alla mancanza che c'è in questa città di una politica di riduzione del danno e di una politica antiproibizionista, discutere sui 100 metri in più, 100 metri in meno è veramente voler, come al solito, nascondere quelli che sono i motivi veri che portano il livello in piazza.
Sì, e alla fine in generale, insomma, questa giunta e la nuova faccia che Bologna sta mostrando da un po' di tempo a questa parte è quella dura e chiusa della città bottegaia, della città di provincia, dove non si vuole lasciare più lo spazio che c'era un tempo all'antagonismo, all'espressione della controcultura, spazi di libertà e di autogestione a disposizione di chi questa città l'attraversa tutti i giorni, voglio dire, una città che si vuole veramente trasformare in una sorta di borgo un po' più grosso, dove l'unica cosa che ha diritto di esistere è il sonno dei residenti della zona universitaria.
Sì, esatto. Ma poi ricordiamo che comunque il livello, come già si è detto prima, porta avanti da anni questa campagna antiproibizionista di riduzione del danno, e soprattutto è stato riconosciuto comunque la campagna che porta avanti anche a livello istituzionale, a livello europeo, a livello internazionale, per cui cioè è veramente grave che si sposti il discorso sul percorso piuttosto che su quali sono i motivi veri che stanno dietro a questa street.
Adesso sentiamo un po' di musica e poi speriamo finalmente di riuscire a sentire i nostri ospiti al telefono, che si sottraggono alla trasmissione. Ci sentiamo un pezzo e ci risentiamo dopo, ciao.
Adesso possiamo sentire uno dei contributi della giornata. Abbiamo al telefono Marina Prosperi, avvocato, che ci spiega un po', insomma, la legge Fini-Giovanardi e come questa legge ha potuto mettere in pratica appunto la chiusura del livello e più in generale il sequestro e i blitz che ci sono stati in vari centri sociali in questi ultimi mesi.
Cosa è cambiato, Marina?
Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Innanzitutto credo che bisogna fare riferimento un po' all'impianto complessivo della legge, nel senso che passiamo sicuramente ad una visione più punitiva di quelle che sono tutte le condotte di consumo di tutte le sostanze. Di fatto scompare un po' quell'ambito, quella fascia tra il consumatore della singola, diciamo così, tra virgolette, sostanza in un momento determinato, e quindi diciamo colui che in qualche modo si occupava di fare qualche piccola scorta, e lo spacciatore, nel senso che ogni condotta, ogni persona che viene trovata in possesso di una quantità anche immediatamente, millesimamente superiore a quelle che sono diciamo le indicazioni fornite dalle tabelle ministeriali, è uno spacciatore, punto e basta.
Cioè in questo pratica o mi fumo una singola canna, oppure già appena me ne fumo due o ne ho due con me già divento uno spacciatore, in sostanza.
Certo, ma anche se tu passi la canna alla persona che ti sta di fianco, nel momento stesso in cui tu hai un passaggio di un qualunque tipo di sostanza proibita, di qualunque tipo di peso, anche in quel momento tu diventi uno spacciatore, cioè ti rendi conto quindi che viene a scomparire anche quella che è stata comunque la portata di anni e anni e anni, in qualche modo, di battaglie e di contributi dati anche dalla giurisprudenza, che cercavano di distinguere le condotte effettivamente di traffico e di spaccio dalle condotte di consumo, intendendo per consumo anche quelle legate al possesso di sostanze in quantità anche diciamo che, prese così d'amblè e tolte dal contesto, potrebbero sembrare delle grosse quantità. Cioè viene proprio a essere punita la figura di colui che è in possesso di un qualunque tipo di sostanza superiore alle indicazioni ministeriali.
Ma di fatto, dico, parlando proprio spicciolo, è come se di fatto si volessero punire anche i consumatori più di quanto si sia fatto in passato, o sbaglio?
No, assolutamente, è un po' la foglia di fico, cioè visto che comunque nell'ambito della legislazione precedente vi era stato un referendum che aveva stabilito che le condotte di semplice possesso e consumo non costituivano reato ma una violazione amministrativa, con questa legge si cancella totalmente quella che era stata comunque una manifestazione di volontà popolare, nel senso che si pone questa foglia di fico in qualche modo rispettando, diciamo timidamente, ovviamente il risultato referendario, ma di fatto si dà un colpo molto pesante di diciamo così, di una mannaia vera e propria su ogni tipo di comportamento che sia di assunzione di sostanze, perché capiamo benissimo quanto sia assurdo pensare innanzitutto ad un possesso diciamo limitato a quelle che sono le tabelle e al tempo stesso ad un consumo che sia solo individuale. Io adesso non mi riferisco alle condotte quelle lì di consumo di diciamo sostanze che fanno parte di una problematica un po' diversa, ma diciamo la condotta più diffusa, che può essere il fumarsi in compagnia in santa pace una canna, beh, quella è l'oggetto proprio della punizione, che è anche superiore ad una punizione divina, perché il passaggio di una canna da una persona all'altra a fianco è punito come una condotta di narcotraffico.
Sì, è terrificante, insomma, questo scenario che si prospetta e diventa ancora più urgente la battaglia antiproibizionista, almeno per ripristinare i livelli che sono stati cancellati da questa legge, che se, insomma, ha tutto l'aspetto di un arretramento fortissimo rispetto alla libertà di scelta e al consumo consapevole.
Certo, la fine di Giovanardi va abrogata e basta. Credo che debba fare parte, diciamo così, del bagaglio culturale della battaglia collettiva. È chiaro che sulle condotte di narcotraffico, cioè quelle finalizzate comunque ad una speculazione, ad un arricchimento di quelle che sono le associazioni criminali, su quello è chiaro che bisogna discutere, ma al tempo stesso per quanto riguarda il consumo di sostanze, io credo che non ci sia una scelta diversa da quella della totale abrogazione della legge, totale liberalizzazione dei consumi di qualunque tipo di sostanza in qualunque situazione, non fosse altro per eliminare il legame allucinante e strettissimo tra accumulo di proventi del narcotraffico e arricchimento delle associazioni criminali, perché certo. Cioè, questo non è soltanto una limitazione di libertà individuali e collettive, ma è anche offrire su un piatto d'argento alle organizzazioni criminali il fatto di poter accumulare risorse economiche superiori, è stato calcolato del triplo il PIL del nostro paese, cioè rendiamoci conto, certo, insomma, anche questo... della vicenda.
Questo infatti è anche un po' il senso della battaglia che i ragazzi del livello insieme a tutto il movimento di massa antiproibizionista prova a fare. E ti vorrei chiedere una cosa, io non so se tu hai seguito direttamente la vicenda del livello, ma insomma le tue competenze professionali forse magari ti rendono comunque più adatta di noi a chiarire un po' le idee sul come questa legge abbia potuto portare al sequestro del livello, cioè qual è il legame, come può funzionare, qual è il passaggio che viene...
Allora, ecco, io specifico, io non ho seguito la questione del livello, però insomma vi posso dire in qualche modo l'idea che mi sono fatta e il ragionamento che è venuto fuori. Di fatto per questo tipo di legislazione, sia proprio perché è mutato un clima in procura per quanto riguarda la questione delle libertà, dell'esercizio, diciamo così, di azioni di disobbedienza, che siano quelle legate al consumo di sostanze o che siano quelle legate a agire un conflitto sociale nell'ambito della città, comunque si è scelto di passare dalla linea tra virgolette morbida e di tolleranza in qualche modo alla linea dura. Devo dire che la possibilità di eseguire un provvedimento di sequestro su un posto come il livello, che pubblicamente chiaramente portava e porta avanti una campagna antiproibizionista, questo poteva avvenire anche in precedenza. Il fatto che in precedenza si sia scelto di non criminalizzare quel tipo di esperienza e quel tipo di condotta, a prescindere da quello che c'era nel livello e a prescindere dal quantitativo di in qualche modo sostanze presenti nel livello, era una chiara scelta anche politica. Cambiate il clima politico, cambiate le indicazioni, ma soprattutto cambiata in qualche modo una diciamo indicazione di tipo generale rispetto alle libertà da riconoscere nell'ambito di questa città, è chiaro che si procede con la linea della repressione, che significa dalla contestazione delle aggravanti di eversione per chi va a comunque chiedere l'autoriduzione in uno spettacolo, come avvenuto al tempo delle manifestazioni per San Precario, al sequestro di un centro sociale, perché non è che stiamo parlando del sequestro, capito, di un container proveniente dalla Colombia, non lo so. Ecco. No, Leo.
Ma di un posto che è stato, come dire, al centro, come giustamente ricordavi tu, della battaglia antiproibizionista, pubblicamente a viso aperto da almeno 15 anni.
Certo.
Quindi, insomma, questo infatti è il dato più inquietante che preoccupa un po' tutti. Bene Marina, noi ti ringraziamo tantissimo della tua disponibilità e dei tuoi preziosi chiarimenti.
Mi dispiace se avete sentito qualche urletto di tutto il mondo.
Ma rende solo più vivace la nostra trasmissione.
Ok,
grazie mille,
ciao.
Benissimo, adesso dopo aver sentito questi chiarimenti, anche insomma queste valutazioni che non fanno altro forse che confermare quello che molti di noi sospettano, ovvero che in realtà al centro di tutto ci sia un cambiamento del clima politico di questa città, sentiamo un po' di musica e chiudiamo qui questa parte, prima e principale parte della nostra trasmissione dedicata ad antiproibizionismo, street parade livello 57. E dopo il nostro stacco musicale ci risentiamo per parlare di come si sta preparando lo sciopero generale unitario del sindacalismo di base del 17 novembre prossimo. A dopo.
Eccoci di nuovo in studio, cambiamo completamente argomento e parliamo dello sciopero del sindacalismo di base che ci sarà il 17, venerdì prossimo.
Sciopero, sciopero, sciopero.
Questo sciopero appunto si caratterizza innanzitutto contro la finanziaria, contro i tagli alla finanziaria e avrà una componente molto importante nello spezzone che riguarderà l'università e la ricerca, composto sia dai lavoratori tecnici amministrativi dell'RDB dell'università, sia dagli studenti che quel giorno scenderanno in piazza, sia dai ricercatori precari, appunto.
Vogliamo tutti che questa giornata diventi la giornata in cui la produzione nella città si ferma, in cui le linee di comando e di produzione saltano e la città sciopera. Il tessuto produttivo, che oramai è sempre più diffuso in tutti gli spazi della vita quotidiana della città, dello spazio urbano, vogliamo che questo spazio si fermi e tutti lavoreranno e lavoreremo perché questo accada. Adesso dovremmo avere Luigi Marinelli al telefono dell'RDB Cube.
Ciao
a tutti.
Allora, parlaci un po' dello sciopero, di quali sono i punti fondamentali che vedranno venerdì in piazza.
Intanto, prima di tutto, scusami, ti volevo chiedere come siamo arrivati a uno sciopero unitario del sindacalismo di base, è una cosa che non succedeva da un po' di anni.
Guarda, infatti questa è una cosa importante da sottolineare, perché il risultato di avere uno sciopero unitario con i sindacati di base, che a volte hanno espresso piattaforme comuni, altre volte invece per valutazioni diverse sono scesi in piazza con modalità contrastanti anche, non solo differenti. Questa volta invece c'è stata la capacità di comprendere che anche se ci troviamo di fronte a un governo di centrosinistra, c'è stata la capacità di comprendere che era necessaria una forte risposta di classe alle manovre di questo governo. Per manovre di questo governo non intendiamo soltanto quello della finanziaria, ma anche le manovre sulle riforme più strutturali, e su questo sto parlando di TFR, trattamento di fine rapporto, la liquidazione, il taglio ulteriore delle pensioni, l'ulteriore accelerata che vogliono dare ai processi di privatizzazione dei servizi pubblici. E quindi, come dire, è stato come dire, un importante che su questo tipo di operazione da parte di un governo che le aspettative dei vari elettori di sinistra si poneva appunto fiducia, come dire, che sono state presto negate dalle scelte concrete di questo governo.
Certo, quindi insomma uno sciopero contro la finanziaria, contro i tagli e anche insomma contro il tentativo che abbiamo visto di comunque di certe parti di stare sia dentro sia fuori, cioè di dire sì alla finanziaria, però poi di fare qualche scena per trovare dei margini.
Sì, un'organizzazione sindacale, ma qualsiasi organizzazione tipo sociale, non dovrebbe avere mai un governo amico, tranne certo. Liberista, finché non vengono negati i sacrifici non finiscono mai per portare alla competizione internazionale, perché questo poi è alla radice di tutto. Quindi la difesa della moneta, dell'euro, no? Diventa più importante delle condizioni di vita materiali dei lavoratori, dei precari, dei disoccupati, dei pensionati. Allora, da che parte stai? Dalla parte dei lavoratori, dei pensionati, degli studenti, dei disoccupati, o stai dalla parte delle banche europee? Allora, su questa scelta questo governo ha scelto prevalentemente, sostanzialmente, di stare dalla parte delle banche europee, della solita favola del debito pubblico, dei parametri di bilancio richiesti dalla banca europea. Non è possibile stare da una parte o dall'altra, bisogna fare delle scelte, questo governo la scelta l'ha fatta. Il resto dei tagli sull'IRPEF, eccetera, eccetera, è solo propaganda, è solo fumo negli occhi, perché se da una parte ti danno 10 euro e dall'altra te ne tolgono 200, è chiaro che la realtà è diversa da quella che invece viene ideologicamente propagandata.
Bene Luigi, senti, ma come pensate di essere presenti quella giornata? Ecco, cosa si pensa per il 17 in quanto giornata di espressione, ecco, di un percorso che ovviamente comincia prima e continua dopo?
Sì, infatti per arrivare allo sciopero è già la costruzione di uno sciopero, nel senso che lo sciopero per come giornata conclusiva è una giornata conclusiva di un percorso di lotta, perché in questi giorni sono state organizzate assemblee nei posti di lavoro, assemblee di zona, assemblee nei vari settori, e quindi è un processo, non è un evento. Lo sciopero in sé vedrà coinvolti sia i settori del pubblico impiego, a partire appunto dagli enti locali che vedranno, come dire, i più consistenti tagli, i blocchi di rinnovi contrattuali eccetera, ai settori del privato che vedono la precarietà, no? E il blocco del rinnovo dei contratti ormai a livelli inaccettabili, ma vedrà anche la partecipazione di un precariato diffuso e intermittente che chiaramente subisce ancora una volta tutta una serie di tagli alle politiche sociali. E poi chiaramente ci saranno anche, hanno preannunciato la partecipazione, che questo è importante, gli studenti medi, gli studenti universitari a questo tipo di iniziativa, quindi uno sciopero che parte dai posti di lavoro ma si estende nel tessuto metropolitano. Il 17 faremo un corteo qui a Bologna come nelle principali città capoluogo di regione in Italia, un corteo che partirà da Porta Galliera, da piazza 20 Settembre, e attraverserà il centro della città per arrivare sotto le finestre della casa di Prodi.
Benissimo, benissimo. Allora diamo a tutti appuntamento alle 9.30 in piazza 20 Settembre, venerdì 17 novembre. Ti ringraziamo della disponibilità e della partecipazione alla trasmissione. Grazie Luigi.
Ciao, grazie.
Ciao, a presto. Ciao. Bene, ci ricordava il compagno dell'RDB che appunto questo sciopero vuole diventare uno sciopero metropolitano, che a questo sciopero parteciperanno gli studenti. E in questi giorni in zona universitaria qualcosa si muove verso il 17.
Molto si muove.
Dovremmo avere al telefono tra un poco Maurizio della rete universitaria. Intanto Giulia, se vogliamo fare un po' noi il punto di quello che è successo in zona universitaria, come...
Sì, diciamo che in questi ultimi giorni c'è stato molto fermento. Mercoledì c'è stata l'occupazione di un'aula da parte della rete universitaria e di altri compagni al 34 di Via Zamboni, un'aula che vuole essere un punto di incontro, uno spazio per portare avanti le lotte fuori e dentro l'università, uno spazio in cui si aprono dei discorsi sul 3+2, sui crediti, sui saperi liberi, appunto sull'autoformazione, e abbiamo in collegamento Maurizio che ci racconta un po' cosa è successo, com'è andata e come andrà anche in vista soprattutto del 17. Ciao Maurizio.
Ciao.
Allora Maurizio, dici un po'.
Mercoledì via Zamboni 34 è nato Express, che vuole essere un laboratorio dentro l'università, attraverso il quale provare ad elaborare e anche mettere in pratica un modello di alta università che, insomma, provi a far vedere che esiste un'alternativa all'università del 3+2, del sapere in pillole, e anche a quelle esistenze precarie a cui anche l'università ci condanna in quanto studenti a Bologna. Nei primi tre giorni di occupazione abbiamo cominciato a portare avanti i nostri progetti, abbiamo cominciato a lavorare su degli sportelli di inchiesta attraverso i quali provare a capire cosa significa la precarietà all'interno dell'università, quindi anche affrontando quelli che sono molti lavoratori, o stesso studenti che l'università sostanzialmente fa lavorare in condizioni decisamente precarie, ma allo stesso tempo anche inchieste per provare a vedere quali possono essere delle strade attraverso cui raggiungere o avvicinarsi, insomma, all'autogestione del percorso formativo, eccetera, 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 oltre chiaramente ad attività come proiezione di film pirata, pranzi sociali, perché insomma è quello di anche un tentativo di provare a rispondere a dei bisogni più diretti degli studenti.
Certo, e come questo momento di riappropriazione che vuole diventare la conquista di uno spazio permanente, come mi sembra di capire, come questo momento si colloca in un percorso verso il 17?
Beh, chiaramente diciamo che l'Espresso si colloca un buon punto di incontro tra queste due esigenze, nel senso che da un lato è evidente che in quanto auto-organizzazione studentesca, collettivi di facoltà, continuiamo a portare avanti l'esigenza, la rivendicazione e in questo caso anche la riattivazione diretta di uno spazio che gli studenti possono autogestire, dentro il quale confrontarsi, discutere, crescere, insomma portare avanti i progetti di cui prima parlavo e tanti altri. Dall'altro, Espresso vuole essere anche un modo attraverso il quale noi vogliamo agire, lo sciopero generale del 17, vogliamo creare un percorso che dia la possibilità quel giorno che l'Università di Bologna, l'Università in lotta, sia in piazza insieme ai lavoratori dei sindacati di base, insieme a, speriamo, i più cittadini possibili di Bologna, ed è per questo che fuori dalla finestra della nostra aula si parla di sciopero generale verso il 17. Lo sciopero deve entrare nelle facoltà, lo faremo nel corso di tutta la settimana che va da qui a venerdì prossimo. Espresso non sarà semplicemente in via Zamboni, sarà nelle facoltà, sarà scienze politiche, scienze della comunicazione, sarà davanti alla mensa. Tramite una serie di iniziative proveremo a sensibilizzare gli studenti, a coinvolgerli, il tutto anche nell'ottica di provare a ragionare, a mettere in pratica blocchi della didattica che possono essere uno dei nostri modi, il nostro modo in quanto studenti a Bologna di mettere in pratica quello sciopero generale che insomma dovrebbe con forza la sua nei confronti della finanziaria del governo Prodi e non solo.
Benissimo, Maurizio, ti ringraziamo della partecipazione e lanciamo ancora una volta con forza l'appuntamento del 17 alle 9:30 in piazza 20 Settembre e questa volta possiamo dirlo anche con l'Università in lotta che sarà in piazza, presente e in sciopero anche quella giornata. Ciao Maurizio, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ora chiudiamo, insomma, si avvicina alla chiusura questa puntata, mandiamo un minuto di musica e poi restano giusto un paio di appuntamenti, a dopo. E anche per oggi ci avviamo alla conclusione di questa puntata. Lascio qualche appuntamento da VAG 61. Martedì 14, come tutti i martedì, dalle 6 c'è il mercatino biologico, quindi vendita diretta di prodotti biologici, aperitivo, e musica, e insomma una bella serata. Mercoledì 15, anche qua come tutti i mercoledì alle 9, c'è l'assemblea di gestione di VAG, quindi chiunque fosse interessato a partecipare può venire il mercoledì alle 9. Venerdì 17 invece dalle 6 c'è l'aperitivo, finalmente è venerdì, con reading poetico, reg dance soul con forward the bus, e quindi serata reg a VAG in via Paolo Fabbri 110 sabato dalle 22 in poi.
Ingresso gratuito come sempre a VAG 61. Benissimo, adesso è veramente il momento di chiudere, vi ringraziamo di averci ascoltato, vi ricordiamo che Vagamondo, la trasmissione a cura di VAG 61, Officina dei Media Indipendenti, va in onda sulle frequenze di Radio Città Fucico 103.1 FM tutti sabato dalle 11.30 all'1. E adesso soltanto qualche ultimo saluto e ringraziamento alla Fra che oggi si è cimentata egregiamente in regia, a Luca che l'ha coadiuvata, alla Fra e Luca che hanno fatto un'ottima, ancora una volta un'ottima colonna sonora per questa trasmissione, e non mi resta che ricordarvi il sito di VAG 61, www.vag61.info, e darvi appuntamento alla prossima settimana, e ringraziare anche Giulia per la conduzione.
Ciao, alla prossima.
Alla prossima, ciao a tutti.